Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Ciao, buongiorno a tutte, tutto e tutti. Oggi qui da Transfeminonda continuiamo con i nostri incontri verso lo sciopero dell'8 marzo. Ormai sono 3 sabati che continuiamo a proporvi le tematiche legate allo sciopero. Abbiamo fatto la prima puntata sui temi del lavoro, la seconda su quella della violenza, la terza sullo sciopero dei generi di consumi e oggi parliamo di salute, di benessere, di sanità pubblica, di presidi sanitari e di servizi territoriali. E in studio con me oggi qui in Agora Sol Radio ci sono Graziella Bastelli, che è un'attivista del tavolo salute di Non Una Di Meno, compagna da sempre e ora felice pensionata, esattamente come me, dopo 42 anni di lavoro come coordinatrice sanitaria con adolescenti con patologie psichiatriche al Policlinico Umberto I di Roma. La sua vita sindacale è stata nel COBA Sanità Università Ricerca ed è molto attiva anche nell'associazione di volontariato Il Grande Cocomero di Roma. Poi c'è sempre con noi Bianca Monteleone. Bianca Monteleone è studente in filosofia e una compagna di Obiezione Respinta, lavora al progetto Mappatura dell'Obiezione di Coscienza in Italia e ai progetti di divulgazione sulla salute sessuale e sui diritti riproduttivi. Con noi anche Leonia Vittani, che è una compagna del coordinamento delle Assemblee delle Donne e delle Libere Soggettività dei Consultori del Lazio, attivista anche nell'Assemblea di Non Una Di Meno Roma, una traiettoria di lotte femministe e ha lavorato come infermiera, ora in pensione anche lei esattamente dopo 42 anni di lavoro, di attività. E sempre con noi anche Roberta Lazzari, attivista femminista di Pro Choice, la rete italiana di contraccezione e aborto. In questi ultimi 2 anni della sindemia, le questioni inerenti alla salute si sono ovviamente ulteriormente acuite e rese complesse dalla situazione, dalla crisi che abbiamo vissuto. Usiamo non a caso la parola sindemia come Non Una Di Meno. Anche nei documenti che abbiamo scritto fino ad ora abbiamo preferito usare proprio questa parola per indicare che non solo il Covid-19 ha colpito fortemente i corpi delle persone che si sono ammalate, ma ci sono tutta una serie poi di conseguenze che riguardano la nostra vita psichica, la vita relazionale, la vita lavorativa, insomma tutto il nostro quotidiano. E quindi questa è la motivazione per cui usiamo questa parola. E soprattutto questa sindemia non ha fatto altro che mostrare quello che già da anni si denunciava, le radici della cosiddetta crisi emergenziale, che di fatto non è una crisi emergenziale, erano già scritte in quello che è stato fatto rispetto alla sanità nei decenni, direi, che l'hanno preceduta, oltre ovviamente a non ad essere stata affrontata dai vari governi e dal al sistema in cui viviamo, appunto, come una crisi emergenziale, invece di affrontarla come un problema che ha le sue radici nello stesso sistema e nel modo in cui produciamo, nel modo in cui viviamo, nel modo in cui abitiamo questo pianeta. Ma io non voglio allungare molto la mia introduzione, perché qui ci sono ovviamente compagne del tavolo, appunto abbiamo visto il tavolo nazionale Non Una di Meno, Assemblea Non Una di Meno, Obiezione Respinta e Pro-Choice, che potranno approfondire le varie tematiche. Quindi lascio subito il microfono a Graziella, che ringrazio per essere qui con noi, che appunto ci racconterà e parlerà di questa del tema complesso, no? Di che cosa vuol dire salute integrale, benessere, affrontare non solo il tema della malattia, quali sono, insomma. A te il microfono, Graziella, tutto tuo.
Perfetto. Allora, io voglio iniziare con una domanda. Perché in questa società dell'incuria, no? Dove il profitto, le merci, lo sfruttamento dei corpi e delle menti, la loro solitudine che ormai è stata organizzata, l'esclusione, l'odio, la violenza, che non è certo emergenziale ma è strutturale, sistemica ed istituzionale, e che naturalmente permette di far gestire i rapporti economici ed umani, gli affetti, le libertà e le emozioni tutte, no? Quale salute e benessere viviamo? Io non è che vi faccio e voglio partire con questa domanda per farci venire mal di pancia oppure aumentare la nostra depressione, ma proprio per interpretare con tutta la nostra rabbia, ma anche intelligenza, perché ce n'abbiamo tanta sicuramente, i dati ed i numeri che dimostrano le mirate scelte politiche che naturalmente che chi dovrebbe garantirci salute pubblica, sicurezza, prevenzione, fa invece soltanto profitto sui nostri corpi. E quindi un po' di dati e un po' di numeri ci servono proprio per inserirci in questo argomento. Tutti sappiamo dei 37 miliardi tagliati di euro tagliati negli ultimi 10 anni, però non tutti sanno che dal 2023 ci sarà un definanziamento di ben 300 milioni l'anno proprio a livello governativo sul discorso della salute. In più, il fatto di essere passati da un sistema e non più servizio sanitario nazionale a 21 sistemi sanitari nazionali che naturalmente si occupano fra criticità e disuguaglianze, ma non soltanto fra nord e sud, ma spesso anche nelle stesse città del nord, nelle stesse città o paesi, eccetera, eccetera. Naturalmente questi sistemi di che si occupano? Si occupano di emergenza, eppure male, finanziando e favorendo principalmente il privato rispetto a quelle che sono le strutture pubbliche. Nei dati che ufficialmente danno risultano nel 2019, perché loro, il governo, le statistiche eccetera sono sempre di molti anni precedenti, però si sa, e già i dati fanno paura, che nel 2019 sono state chiuse ben 413 strutture sanitarie pubbliche territoriali e 208 erano consultori, e in più anche 194 strutture ospedaliere. E questo cosa ha portato negli ultimi 10 anni? A una riduzione dei posti letto da 5,8 per 1000 abitanti a 3,2. Ma la cosa è stata solo la diminuzione, è stata anche la mancanza di programmazione, e questo l'abbiamo pagato nel primo Covid, quando appunto la riduzione già avvenuta dei posti letto di terapia intensiva ha provocato un sacco di morti e una incapacità di rispondere ai bisogni di cura, perché c'era solo l'aspetto ospedalocentrico, perché nei territori già non ci stava più niente. Il privato nel frattempo aumenta a dismisura e si prende tutti i finanziamenti. Pensate che per la riabilitazione e l'assistenza agli anziani ci stanno soltanto loro, arrivando a 16.000 strutture sanitarie private contro 11.500 pubbliche, con gruppi imprenditoriali, banche, assicurazioni che in più tutti l'hanno dovuto riconoscere, 5 milioni di individui rinuncia alle cure, quelle che erano le cure dentistiche, psichiatriche, eccetera, eccetera, per motivi economici, ma ci sta ad aggiungere gli 8 milioni di poveri che non se l'è mai potuti permettere. La parola qualità e umanizzazione sono diventate parolacce, se possono più nominare, visto che ci stanno ben 50.000 unità di operatori sanitari che mancano dentro le strutture sia ospedaliere che territoriali. E addirittura, cosa assurda, i medici di famiglia, le dottoresse, le mediche di famiglia che dovrebbero essere i primi, le prime a vivere il discorso della prevenzione, non dipendono dal sistema sanitario nazionali e regionali, ma sono in convenzione. In poi gli italiani, e questo è anche tragico, tra le tasse, attraverso ticket intramenia, privato convenzionato, partecipano con più del 24% alla spesa sanitaria e 20 milioni di italiani, ma con un numero che sta aumentando in modo vertiginoso, hanno un'assicurazione privata e poi ricordiamoci il welfare aziendale che è stato messo pure nei contratti. Il Covid chiaramente non ha prodotto la benché minima auto della sanità, eppure sti soldi del PNRR vanno nel discorso sanitario all'edilizia per costruire
Dove sta il modem?
e comprare le case e gli ospedali di comunità, circa 6 miliardi. Invece di riattivare, sarebbero costate molto di meno, invece di finanziare i consultori CAV che non hanno veramente neanche una lira da questo PNRR, e invece di stabilizzare, internalizzare, assumere gli operatori della salute, formarli e garantirgli anche salari adeguati, perché noi sappiamo che chiaramente quelli del pubblico con l'ultimo contratto prenderanno in 3 anni a regime 170 euro, ma quelli del privato sono ancora più sfruttati con salari molto più ridotti e con ricatti impressionanti. Alcune regioni infatti hanno de già deliberato di dare ai privati la totale gestione delle nuove strutture, no? Ovvero questi ospedali e case di comunità, e gestione completa appunto del personale che, come dicevamo, ricattato, sottopagato, senza controlli e sotto organico. Per loro, nella loro normalità, noi dobbiamo essere tutti malati e paralizzati e incapaci di scegliere, perché naturalmente pensiamo, no? Pensate a malattie come la disforia di genere, al potenziamento dei disagi in adolescenza che vengono trasformati in patologie, all'isolamento voluto degli anziani, perché da soli, isolati, è più facile farti sentire depresso, malato, abbandonato, eccetera. Quindi in questa logica veramente totale, non certo di salute e di benessere, nulla di meno, come su tutto vive la salute, il nostro piano contro la violenza, le violenze, ricordiamoci le mobilitazioni che sono state fatte per le malattie invisibili, per la prevenzione dei tumori al seno, per aprire e gestire i consultori, per garantire le libere scelte complessivamente sulla procreazione, perché la salute e il benessere non sono solo salute e sanità, ma è sanità intesa appunto come struttura che dà prevenzione, eccetera, perché sappiamo che coinvolge un salario di autodeterminazione, una casa, il welfare sociale, le scuole pubbliche, gli spazi sociali nei quartieri e città che devono diventare zone fucsia, femministe e transfemministe, la libertà di scegliere su sessualità, genere e riproduzione, l'abolizione del gap salariale, della precarietà di vita complessiva delle famiglie tossiche, della cultura patriarcale, clericale e transomofobica. E poi naturalmente l'abolizione di ogni forma di violenza per imporre naturalmente intersezionalità, rispetto, verifiche, controlli dal basso, cambiamenti e reali trasformazioni. E poi perché bisogna concretizzare, riconquistarci i rapporti di forza, essere parte attiva, essere immaginazione collettiva e una società della cura che però non sia relegata alle donne, alle infermiere, ora anche agli insegnanti, che devono naturalmente occuparsi di tutte le problematiche che lo Stato scarica naturalmente col lavoro gratuito che gli viene dato di fatto. Ma la società della cura deve essere universale, deve essere promiscua, deve essere ecosolidale e quindi naturalmente in questa complessità la società della cura può essere solo femminista e transfemminista. Per questo la salute e il benessere è così importante, è così dentro alla nostra quotidianità, alle nostre lotte e al nostro essere, non una di meno.
Grazie mille Graziella per questo, grazie Graziella per questo intervento e per questa diciamo cornice e ci diamo un attimo di stacco musicale con La vita es un carnaval di Celia Cruz e io direi che in questo può sembrare abbastanza contraddittorio in questo momento in cui gli scenari di guerra si stanno veramente aggravando giorno per giorno, ora per ora, no? Con l'invasione che c'è stata dell'Ucraina da parte della Russia, però vogliamo ribadire ancora una volta anche con questa canzone il nostro no alla guerra e il nostro il no alla vita. Passiamo il microfono a Bianca, che fa parte, come dicevamo, nella presentazione di Obiezione Respinta. E con lei vogliamo approfondire, no, nel contesto che ci ha presentato appunto, Graziella prima. Il lavoro di obiezione respinta rispetto appunto a questa presenza ormai vergognosa di obiettori di coscienza rispetto appunto alla possibilità di aborto. Obiettori di coscienza che hanno trovato sponda ed alleanze con i cosiddetti no gender, che tra l'altro a me fa sempre ridere questa cosa, perché si sono definiti no gender e l'unica cosa che fanno è difendere il genere binario, quindi cioè, non capisco perché no gender, forse dovremmo essere noi le persone LGTB no gender, nel senso che andiamo oltre i binarismi, però vabbè, lasciamo perdere questo. Ecco, sì, poniamo un attimino l'attenzione su quella che chiamiamo giustizia riproduttiva, cioè sull'autodeterminazione, la libertà per le persone appunto che decidono di procreare piuttosto che di interrompere la gravidanza, di poterlo fare a partire dalla loro decisione. E parliamo di persone perché più di una volta abbiamo affermato che non sono soltanto le donne ovviamente che possono procreare o possono abortire, ma tutti quei corpi che possono gestare, siano donne, siano uomini trans, siano persone intersex, siano persone non binarie. A te la parola, Bianca, raccontaci cos'è Obiezione Respinta, da quanto è nato questo progetto, che cosa avete fatto, cos'è la mappatura. Hai il microfono a tua disposizione, vai.
Grazie mille, ciao a tutto. Io oggi vorrei parlarvi, come è stato già un po' introdotto, di Obiezione Respinta, prima di tutto come un progetto di cura radicale, perché è il modo in cui ci piace definirlo all'interno del nostro collettivo. Il motivo di presentarlo così nell'ambito di questa trasmissione è anche di cercare di mostrare come nel campo dei diritti riproduttivi il Covid non abbia fatto altro che acutizzare dei problemi strutturali già ampiamente esistenti e già soprattutto oggetto delle nostre lotte molto prima che queste cose si manifestassero in questa forma esacerbata. Obiezione Respinta è nata circa 5 anni fa dalle necessità e dai desideri di un gruppo di compagne del nodo pisano di Nonna di Meno, semplicemente parlando delle nostre difficoltà delle nostre difficoltà quotidiane, cioè ad esempio ottenere la pillola del giorno dopo in una città toscana piccola e moderatamente bigotta in cui molti farmacisti, nonostante non ne abbiano assolutamente diritto, si rifiutano spesso di somministrare la pillola del giorno dopo. Confrontandoci abbiamo avuto l'idea, abbiamo pensato che sarebbe potuto essere una figata rendere le nostre esperienze a disposizione di chiunque ne avesse bisogno, quindi in modo che la nostra testimonianza diventasse uno strumento che permetta anche ad altre di non trovarsi nella stessa condizione. Per perseguire questo progetto i nostri canali di comunicazione sono sempre stati i social media, cioè l'internet e i social media, quindi prima di tutto Facebook e poi poco dopo abbiamo creato un sito internet su cui c'è una vera e propria mappa, no, perspettiva che non si appoggia su Google Maps ma è autonomo, su un server autonomo, e a partire da questo piccolo desiderio locale ha iniziato a prendere forma un progetto sempre più largo, le cui dimensioni poi ci hanno molto stupito all'inizio, perché si è espansa principalmente attraverso la rete di Nonna di Meno, e se all'inizio si mappavano soltanto le farmacie, poi si è passate a mappare tutte le strutture sanitarie, quindi ospedali, consultori, studi privati e così via, da Pisa alla Toscana fino alla situazione attuale in cui sulla mappa ci sono, con nostro sempre sommo stupore, centinaia e centinaia di PIN con segnalazioni da tutta Italia. La particolarità poi della mappa rispetto ad altri progetti che ci sono di mappatura in questo ambito è che tutti i PIN con cui segniamo le varie strutture sono apposti in seguito a testimonianze dirette. Quindi solitamente le persone che hanno un'esperienza di VG o di richiesta di pillola del giorno dopo o di altre cose in realtà comunque legate a queste pratiche ci scrivono su Facebook, su Instagram, attraverso una mail, attraverso un telefono, un numero di telefono che è 24 ore su 24 e ci scrivono spesso anche chiedendo struttura, ma anche chiedendoci dove possono rivolgersi in determinate zone per avere un IPG, e ci danno invece, quando hanno avuto esperienza di un posto in particolare, ci danno la loro impressione, ci riportano la loro esperienza in quella struttura, e a seconda che l'esperienza sia stata positiva o negativa, che non vuol dire soltanto che abbiano ricevuto o meno l'aborto o la pillola abortiva o la pillola del giorno dopo, ma quindi noi aggiungiamo un PIN rosso o un PIN verde. Che in questo modo la mappatura si basa esclusivamente su testimonianze dirette di persone che condividono non solo informazioni pratiche sui servizi accessibili, ma le loro storie. E questo è, crediamo, abbia un doppio valore in una società come quella italiana, in cui, come sappiamo, lo stigma su salute sessuale e diritti riproduttivi in generale, e in particolare l'aborto. E infatti in questo modo si dà sia accesso a informazioni difficili da ottenere, perché cioè spesso la cosa che ci stupisce molto, anche parlando poi con le persone che ci scrivono, è che le persone non scoprono quanto è difficile abortire o come si fa finché non si trovano nella situazione veramente accomodante, col tasso di obiezione che c'è e con lo stigma che c'è. E oltre però all'avere accesso a queste informazioni molto difficili, attraverso la conoscenza attraverso la mappatura con testimonianze, è possibile per chi consulta la mappa riconoscere se stesse un po' nelle parole delle altre e dell'altro. Infatti ogni pin sulla mappa non è solo un'esperienza, una segnalazione, ma racchiude in sé una storia personalissima rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi non ci sono solo storie, ci sono delle storie ovviamente dolorose e traumatiche, ma non solo, ci sono anche storie piene di rabbia, storie di enorme sollievo, storie che manifestano tantissima energia di queste persone, e soprattutto che trasmettono un incredibile amore e rispetto per sé e per il proprio corpo, che invece spesso viene cancellato nella narrazione mainstream, diciamo, di queste dell'aborto in particolare. Quindi, prima di tutto, l'operazione di obiezione respinta è un'operazione di rinarrazione della pratica dell'aborto, ed è per questo che non vuole porsi assolutamente in un senso assistenzialistico a colmare una falla del sistema sanitario nazionale o delle istituzioni sanitarie in generale, ma invece il punto è quello di cercare di continuare a restituire l'esperienza che di queste istituzioni fanno i soggetti che ne vengono marginalizzati, quindi cercando sempre di porsi dal margine verso il centro. Quindi sarebbe bello se venisse istituzionalizzato una mappa, diciamo, aggiornata su queste cose, probabilmente, cioè sull'obiezione di coscienza in Italia, forse obiezione respinta cambierebbe lavoro, cioè magari ci occuperemmo di altro, e ci piacerebbe, ecco. E quindi ci piace, tornando a quello a come ho introdotto anche il progetto, cioè come cura radicale, ci piace pensare a obiezione respinta così, perché è un progetto attraverso la quale le rigide distinzioni che si fanno rispetto alla cura, quindi tra chi si prende cura e coloro alle quali alla cura invece si rivolge, e l'atto stesso con cui ci si prende cura, che spesso appunto richiede fatica, sforzo, comunque il peso che ricade in particolare su chi dà cura, viene in qualche modo ridistribuito. Perché infatti, come ho descritto, è un mutuo passarsi delle informazioni e delle esperienze che creano delle catene di cura che non sono sempre dirette. Quindi si condivide la propria esperienza con noi per ricevere aiuto, magari dall'attivista che sta rispondendo, ma a quel punto poi quella storia diventa a sua volta un modo di prendersi cura di sconosciuti che in seguito avranno bisogno di quelle informazioni. Quindi questo un po' per raccontare come si può far fronte a una questione del genere in un paese come l'Italia. Detto questo, durante il Covid questo modo di fare rete è andato incontro a come tutti i campi che riguardano la cura della propria persona, davanti a nuove sfide, ovviamente, perché appunto col Covid i diritti riproduttivi, non si manca mai di mettere in discussione i diritti riproduttivi quando se ne ha l'occasione. Quindi durante il Covid, appunto, come era stato anche menzionato, in molti ospedali ci sono state delle riconversioni dei reparti per l'IPG a reparti Covid, e ci siamo resi conto che ci arrivavano tantissime richieste, non c'è stato un aumento esponenziale di messaggi che ci arrivavano tutti i giorni, in cui le persone ospedali che avevano intorno non avevano più il reparto IPG, e soprattutto non c'era scritto da nessuna parte. se era stato chiuso, se non era stato chiuso, se l'avevano spostato da un'altra parte, quindi era tutto estremamente fumoso. E oltre a questo c'era anche la difficoltà di spostamento, che ormai forse adesso non ce l'abbiamo rimosso, tipo trauma, però non ci si poteva spostare da regione a regione. E già in un paese in cui l'obiezione di coscienza è così alto, e già ci sono regioni, ci ricordiamo il Molise e tutto. Ma anche molte altre in realtà, in cui il tasso di obiezione è oltre l'80%, oltre il 90%, ci può essere una sola struttura in tutta la regione che lo fa. Era estremamente frequente che le persone dovessero uscire dalla regione, e questo non era possibile, quindi rischiando anche in più una mancanza di informazione estrema. In risposta a questo, abbiamo cercato di dotarci di un ulteriore strumento che è un canale Telegram ancora attivo, con aggiornamenti il più possibile recenti sulla situazione dei reparti bugio in fase di pandemia. Quindi, sempre basato su esperienza diretta, molto spesso abbiamo chiamato noi gli ospedali per capire, per avere più velocemente informazioni, ma comunque buona parte ci venivano dalle utenti e dagli utenti stessi. Da questa esperienza abbiamo iniziato anche a informarci su come si era risposto alla situazione del Covid rispetto all'IVG, non solo in Italia. E abbiamo scoperto che comunque c'erano stati degli adeguamenti operativi in vari paesi europei, come l'Inghilterra e la Francia. Quindi erano state implementate, insomma, diciamo, la cosa più importante è che erano state implementate le modalità di somministrazione della pillola abortiva, quindi allungando i tempi massimi di assunzione, facilitando la possibilità di abortire in casa, da sole, in telemedicina e così via. E vedendo anche la situazione ignominiosa dell'Italia rispetto a questi standard, abbiamo lanciato insieme ai Bugie e Oberti Sto Benissimo la campagna SOS Aborto, che è stata una campagna che ci ha richiesto un sacco di sforzi, è stata mediaticamente molto, molto forte, molto grande, ed era basata su quattro richieste principali che, appunto, come dicevo all'inizio, rispondere a esigenze che, diciamo, presenti ben prima del Covid, ecco. In particolare chiedevamo l'adeguamento agli standard europei per la somministrazione della RU, quindi di mandare a 9 settimane il limite invece che di 7. Richiedevamo la possibilità di somministrarla nei consultori, quindi cercando in questo modo di evitare in somma misura l'obiezione di coscienza per le utenti. E l'abolizione della settimana di riflessione, che ovviamente è sempre un problema in situazioni come quelle del Covid, diventa ancora di più con i tempi stretti, e infine un maggior finanziamento dei consultori. Dalla campagna siamo arrivati a ottenere le linee guida di agosto 2020, che appunto rispondevano alle prime due di queste richieste. Ma come abbiamo potuto constatare, senza un adeguato sistema di monitoraggio, queste linee guida non sono mai state applicate realmente, se non in pochissime regioni e in pochissimi ospedali. E oggi, direi, per concludere, a 2 anni dalla pandemia, la gestione dell'IVG con il Covid è ancora molto lontana dall'essere ben regolamentata. Continuiamo a ricevere richieste di persone che non riescono a capire come fare, se sono positive devono abortire, e non ci sono vademecum, non ci sono assicurazioni di nessun tipo di come si possa fare questa cosa, e quindi a testimonianza un'altra volta di come gli adattamenti legali sono necessari, assolutamente, ma da soli mai sufficienti, che è sempre necessario continuare a lottare su tutti i fronti.
Grazie mille Bianca, e tra l'altro volevo cogliere l'occasione per ricordare a chi ci sta ascoltando che poi con la pubblicazione del podcast che c'è subito dopo l'ascolto della nostra puntata si potranno trovare all'interno del podcast tutti i riferimenti che tu hai citato, quindi come partecipare alla mappatura, quali sono i link ai vari siti che continuiamo a nominare, e anche la possibilità di entrare poi nel canale Telegram e la possibilità quindi di seguire i lavori e quindi anche di denunciare, no, le situazioni, di partecipare a questa mappatura che è ancora in corso. Ecco, tu hai proposto un bellissimo brano musicale che credo tra l'altro sia assolutamente che calzi perfettamente con i discorsi che stiamo facendo, che è l'inno Thank you God for abortion, grazie Dio per l'aborto, ed è Viva Ruiz con il collettivo TGFA, che è esattamente poi l'acronimo del titolo. E quindi lo ascoltiamo adesso insieme. Grazie.
Giving their own opinions on how I'm winning, telling a person they ain't got a choice, as if I knew or understood the truth in voice. It's pretty simple, ain't it? Your body, your rules. How is it that we live in a new school with some old fools? Rights are only given if the money plays a favor. Time to wake the fuck up, change their behavior. Nobody ever tell me that a person's rights is ever not worth a moment to stand and fight. You don't have to like, but you must respect. Live the way that you truly know that you are blessed. Yes.
Somos milagros de la vida. Al fascismo despedida. Autonomía para mí, para ti, para mí, para ti. Aborto seguro es compasión. Ni estado ni religión tiene derecho de bloquear esta opción. Stop torture of women. Get with it. Stop anti-trans violence. Get with it. We need all of your power. Get with it. Join with our power. Get with it. Pass the mic to the front lines. Get with it. Who we hearing from the most? Get with it. As brown and black people. Get with it. Who are working class people. Get with it. Fascist politicians. Get with it, Christian fundamentalists. Get with it, all the white feminists. Get with it, spiritual people. Get with it, non-spiritual people. Get with it, creepy racist liberals. Get with it, and the machistas. Get with it, we need everybody in this. So get with it, who you think you're talking to? It's about me, not you. Why you still squawking, boo? Got the time for you. It's about my body. Get yourself out of me. We demand sovereignty. Abortion rights safe and free. Legal, safe and free. Legal, safe and free. Legal, safe and free. Legal, safe and free.
E ora passerei la parola a Roberta Lazzari, che è dei Pro Choice, la rete italiana contraccezione e aborto. E proprio per approfondire questa ultima parte del discorso che faceva prima Bianca, no? Sulla possibilità di utilizzare il teleaborto, così come è successo in altri paesi, dove questa esperienza è partita proprio durante la sindemia, ma poi appunto grazie al fatto che la sperimentazione è stata assolutamente positiva, si è mantenuta nel tempo. Ecco, nel nostro paese invece non è stato assolutamente possibile pensare, prevedere questo tipo di soluzione, e quindi una grossa battaglia da parte di ProChoice, da parte della rete italiana contraccezione e aborto, è proprio questa. Roberta, raccontaci.
Sì, ciao. Allora, ProChoice, lo dice la parola stessa, rete italiana contraccezione e aborto, di questo ci occupiamo. E quindi ci occupiamo di poca gente, ma della maggioranza della popolazione, di tutti quelli che possono gestare. Maschi, uomini, donne, cioè di qualsiasi genere possa gestare, è oggetto del nostro interesse. E perché c'è questa grande battaglia contro di noi, contro una invisibilizzazione di chi può gestare? E si parla di diritti, scelte, pro ciò, pro vita, pro qui, pro lì. Ma l'umanità, se qualcuno se ne accorgesse, aprisse gli occhi, l'umanità si riproduce in maniera sessuata. A qualcuno è toccato, purtroppo, perché a quanto pare l'evoluzione non è andata troppo avanti. E quindi a chi c'è rimasto, che nasce con la spada di Damocle sulla testa, di avere una gravidanza indesiderata, ma non per scelta o per non scelta, semplicemente perché ha fatto l'amore. Cioè, anche tutto il discorso della scelta viene dopo. Se sono rimasto incinta, ma non volevo, non lo cercavo, non ci pensavo nemmeno lontanamente, è chiaro, mi sembrerebbe chiaro che posso scegliere se abortire, no? Perché questa parte della popolazione, la maggioranza, non può naturalmente, cioè in natura, se vivessimo nella giungla, non può scegliere di non restare incinta. L'unica cosa per non restare incinta è cintura di castità o verginità. Detto questo, tutto lo stigma che c'è sull'aborto dovrebbe crollare in un momento, se la gente aprisse gli occhi, gli orecchi e direi l'intelligenza, perché... Scusate, oggi sono anche un pochino più arrabbiata perché l'intelligenza oggi è andata veramente sotto i piedi, non ho voglia, non avrei più voglia di fare discorsi razionali perché siamo nella barbarie più assoluta, ma comunque facciamo finta di niente e parliamo di noi. Bene, e registriamo che nel secolo scorso ci sono state due grosse conquiste per la nostra parte della popolazione. La contraccezione, ora una forma di contraccezione c'era anche prima, però sicura come la pillola non c'era. E alla fine del secolo anche l'aborto, possibilità di abortire come legge, e però l'uscita dei farmaci per l'aborto farmacologico. Questa è una rivoluzione enorme perché mette in mano alla nostra parte della popolazione la possibilità di gestire il nostro corpo. Si sa chiaramente che persona senza possibilità di gestire il suo corpo è uno schiavo. Quindi attraverso le pillole dell'aborto farmacologico possiamo diventare esseri umani come gli altri e non schiavi. Possiamo prendere il nostro corpo in mano. L'aborto farmacologico, quindi, ha in se stesso il potere essere messo in mano alle donne. Chiaramente, quando si dice alle donne, non è che si vuole che uno va per la strada all'angolo, compra
la pasticchetta e si fa l'aborto, se no si ricade in discorsi precedenti. No, una gestione di aborto scelto, accompagnato da chi? Da persone formate. Allora, in Italia abbiamo la legge, questa persona formata può essere il medico, se ha voglia, no? Visto che tutti quelli non lo vogliono fare e fanno l'obiezione di coscienza. Potrebbe essere introdurre una nostra battaglia la possibilità alle ostetriche di fare l'aborto, perché non si capisce perché possano fare il parto anche a casa, ma non possano fare l'aborto, quindi è solamente una questione di potere, e anche donne formate. Uno fa una formazione e non è che diventa una mammana che ammazza le persone sul tavolo di cucina, no? Impara a gestire questi farmaci e a accompagnare le altre persone che hanno bisogno di abortire ad abortire. Allora, in Italia l'hanno già detto prima, quindi non mi dilungo. Tutto questo non c'è. C'è stato nel luglio 2020 per la nostra battaglia l'espansione a 9 settimane. Prendiamocelo perché potrebbe essere molto di più come in tutte le parti del mondo, ma insomma, vabbè, 9 settimane invece che 7 per l'aborto farmacologico, però sono state fatte delle linee di indirizzo. Le linee di indirizzo, visto che non abbiamo più un sistema sanitario nazionale, ma 21, come diceva la compagna prima, sistemi regionali, hanno bisogno di essere accettate dalle regioni. Pochissime hanno fatto delle delibere e delle determine, veramente pochissime. Se fossero state linee guida sarebbe stato diverso, perché sarebbero state un dettato nazionale. Quindi anche lì poi le leggi le fai, possono essere anche, cioè andiamo sempre al ribasso. Bene, solamente il Lazio ha fatto una delibera dove è contemplata la possibilità di fare l'aborto farmacologico nel consultorio, cosa delle altre parti, da nessun'altra parte è stato ancora accettato, e farlo a casa. Loro definiscono at home, io preferisco dire a casa perché lo capisco meglio. A casa cosa vuol dire? Un'uscita sola al consultorio per la visita, vedere se la persona è eligibile per fare l'aborto, la consegna e la presa lì nel consultorio della prima pasticca, la MIFE, mitopristona, e poi, dopo mezz'ora, quando la persona viene mandata a casa, la consegna delle altre pasticche da prendere 48 ore dopo, con naturalmente informazioni e un numero di telefono da chiamare 24/7. Quindi questo che cos'è? È a casa, non è ancora teleaborto. Il teleaborto invece non esiste. L'OMS dice che è una pratica sicurissima. Abbiamo anche in Italia, ora in pandemia è uscita una delibera che permette di fare la televisita, quindi la telemedicina, per tutto fuorché per l'aborto, perché tanto chi riguarda? Quella grande parte della popolazione che però chi se ne frega, è roba bassa, gentuccia. Questo veniamo considerate. E molte volte anche da chi si considera più aperto e quindi un pochino più pietistico, ma povere donne vanno aiutate, vanno, ma non siamo mica delle piccole bambine. I bambini li abbiamo fatti, tutti noi siamo usciti da una nostra parte che fa parte della parte femminile, quindi proprio considerarci come impossibilitate a gestire, bene accompagnate da un'amica, da una donna formata o se volete anche per telefono da un medico, ci riuscirebbe benissimo e non sarebbe per niente pericoloso. Allora, l'aborto in telemedicina permetterebbe e ha permesso, come diceva prima anche la Bianca, di scaricare gli ospedali, dalla da donne che devono arrivare o persone che devono abortire che arrivano con 2-3 ingressi, perché prima devi prendere l'appuntamento, poi devi andare, poi ti fanno il test del Covid. Ma che bisogno ho di venire lì a prendermelo, visto che è un posto, l'ospedale, dove ci sono i malati e le malattie, insomma, e devo andare, e invece una donna incinta è una donna sana, no? Perché deve andare lì a ammalarsi. Ecco, quindi va bene, in altri paesi è stato fatto, ma in altri paesi già prima c'era. In Irlanda, tanto cattolica Irlanda, quando è uscita tardi rispetto ad altri paesi europei con la sua legge per l'aborto, è già uscita con l'aborto a casa, non ancora in telemedicina, ma sicuramente a casa c'era una sola uscita e veniva consegnata il pacchetto delle pasticche delle 48 ore dopo. Va bene, poi durante la pandemia si sono adeguate anche la Francia, la Spagna, l'Inghilterra. La Francia 2 giorni fa, anche fuori di pandemia, ha detto si va avanti col telemedico, il telemedico fino alla 7ª, e con la consegna delle pasticche mandate per posta o andate a prendere consegnate in una farmacia. Ecco, quindi che cosa sarebbe la differenza, che cos'è il telemedico? Col telemedico non hai nessun accesso in ospedale, no? Hai una, come questa, una telefonata dove vedi la persona, parli, la persona che si presenta porta la verifica, l'attestato che è incinta, quindi un test fatto, un test qualsiasi, può essere dell'urina, sul sangue, qualcuno richiede l'ecografia, non sarebbe necessaria, ma insomma se uno ce l'ha con telemedicina e con questi mezzi si può mandare tutto, ormai ognuno di noi, tutti siamo abituati a mandare, farci vedere fotografie, si manda documenti e quindi si può mandare tutto. Se la donna, la persona che si è presentata, risulta elegibile, viene immediatamente presa in carico, gli viene mandata le pasticche a casa con le informazioni per poterle prendere, no? Quindi con tutte le informazioni scritte su un foglietto e con il numero da poter chiamare 24 ore, 7 giorni su 7, perché in caso di bisogno o in caso di dubbi. Allora, questo non si può fare. E cosa si fa allora in Italia? Cosa facciamo allora noi? Beh, noi abbiamo fatto quella cosa che è l'attestato certificato che in Italia viene chiesto alle persone per poter andare in una struttura poi sanitaria ad abortire, viene chiesto anche un certificato, come se uno va a abortire dal macellaio, no? E quindi il macellaio non glielo può dare. Va a abortire, ok, sì, ora stringo, va a abortire in un ospedale dove dovrebbe non essere bisogno di un attestato perché è pieno di medici e potrebbero fartelo. Ma insomma, noi abbiamo fatto questo certificato online perfettamente valido e poi abbiamo creato un gruppo Telegram, IVG Spazio alle Donne, che è accessibile solo a persone che hanno abortito o stanno per abortire. C'è la presenza anche di persone formate, ma anche le persone formate o le ginecologhe o le donne formate che sono lì dentro sono persone che hanno abortito e stanno per abortire. Chi vuole entrare quindi non è a accesso libero, ma deve chiedere l'accesso, perché siamo molto strette su questa esperienza avuta. Il gruppo Telegram funziona molto moltissimo ed è auto mutuo aiuto, cioè praticamente entrano dentro le persone e si va dal oddio devo abortire, dove vado, sono andata al consultorio, mi hanno trattato malissimo, eccetera, No, mi sono trovato bene, però dove vado? L'ospedale, cosa succede? Vengano, noi siamo lì 24 ore su 24 e ci seguiamo durante l'aborto. Naturalmente, se è chirurgico, ci viene raccontato il prima, dopo e si fa un sostegno. Invece, quando è farmacologico, anche seguite momento per momento le donne che hanno bisogno e le persone che hanno bisogno di questo. Allora, che cosa noi vorremmo? Vorremmo arrivare ad avere questo reale, nostro, anche statale, il teleaborto.
Grazie Roberta per questa spiegazione molto approfondita e dettagliata sul teleaborto e passerei a questo punto. Ricordo che anche appunto gli link a ProChoice e quindi alla possibilità di entrare in queste chat, eccetera, li metteremo poi nel podcast e saranno a disposizione di tutti. Passerei la parola a Leonia che a questo punto ci può parlare appunto dell'esperienza del coordinamento delle assemblee delle donne delle libere soggettività del Lazio, che appunto ha lavorato molto sia per difendere ed espandere la possibilità sia per la difesa del mantenimento, dei consultori, in questa regione, e ci può parlare anche della possibilità appunto dell'aborto della RU 436 presso i consultori. A te, Leonia, il microfono e la parola, vai.
Sì, ciao, sono Leonia. Sì, aperto, aperto. Ciao a tutti e a tutto. Volevo iniziare, ma vedo che il tempo. Volevo, cioè, praticamente volevo fare un excursus da quello che da come sono nati i consultori a quello che sono diventati. Nascono nel 75, dico quattro parole, nascono nel 75, il 19 luglio del 75 con una legge, vengono ufficializzati nelle regioni nel 1978 e avevano tutta una serie di servizi che erano ad ampio raggio, che andavano a rivolgersi alle donne, ma anche alle famiglie, ai giovani, alle donne. Diciamo straniere, con anche dei corsi di lingua, avevano delle funzioni importantissime e tutto veniva assicurato. Questo quando accadeva, però, quando il servizio sanitario nazionale era un servizio pubblico e guardava molto a quelle che erano le esigenze della società e della popolazione, e purtroppo questo oggi non è possibile. In tutto il discorso che ha fatto Graziella inizialmente, abbiamo avuto dei dati sui tagli, su quello che sono diventate le strutture pubbliche, i servizi, eccetera, eccetera. E tra questi, certo, non potevano mancare i consultori, che sono va ricordato questo: nel consultorio non viene pagato nulla. C'è un filo d'Arianna dove la donna entra e viene accolta e può fare tutto quello che le serve e anche la prevenzione sui tumori. Ora noi ci troviamo allora, in queste chiamiamoli consultori, noi li chiamiamo strutture sociosanitarie. Noi vogliamo e ambiamo ancora a creare come dire, una rete in tutta Italia per questo. Quindi per questo abbiamo fatto una mappatura che è andata a rilevare tutte le obiezioni che ci sono. Ancora non è pronta quella che è stata fatta in tutta Italia, ma quella che è stata fatta nel Lazio sì. Quindi io vi volevo dare due dati pietosi, che sono questi. Allora, noi nei consultori qui nel Lazio abbiamo il 19% dei ginecologi obiettori, il 19. Negli ospedali sono il 68%, e di questo 68, il 57 sono ginecologi. Ora, questo ci spinge a sostenere delle battaglie Noi in questo abbiamo avuto anche una vittoria nella Regione Lazio, perché abbiamo fatto, e avendo un tavolo aperto di trattativa con la Regione, che ormai è sempre più difficile, quindi viviamo un po' di rendita, diciamo. Però nel tavolo, finché ci siamo viste in questo tavolo, abbiamo stabilito tutta una serie di numeri di assunzioni che andavano dalle psicologhe alle assistenti sociali, facendo ovviamente la nostra escursione su quello che erano le mancanze, su quello che noi avevamo rilevato. E noi su questo abbiamo avuto soddisfazione perché i concorsi la Regione Lazio li ha aperti. E la Regione Lazio ha fatto anche 4 anni fa, un concorso al San Camillo per medici non obiettori. E questo per noi è un obiettivo raggiunto. È chiaro che questa cosa deve essere, perché con queste percentuali deve essere incentuata e ancora dibattuta, è ancora. Come dire, sostenuta più che dibattuta. Poi, in questa situazione, io volevo dare anche altri due dadi, passando alla RU, perché sennò il tempo non mi basta. Noi in Italia, abbiamo un 18% di attuazione della RU, in Francia il 66%. Mentre in Svezia abbiamo il 95%, e sono anni che la fanno in Svezia, che la applicano, la fanno, la applicano. L'Inghilterra, come diceva, come ti
Roberta,
chiami?
Bianca.
Bianca, prima, in Inghilterra e come in Irlanda fanno il teleaborto, lo fanno per via telematica, e in tutto questo vengono assistite dal medico di famiglia, quindi non hanno proprio bisogno di andare alla struttura o al de hospita o ovunque, no? Secondo la loro retrograda mentalità, bisogna avere delle sicurezze per assumere questa RU. Poi volevo mettere l'occhio su 21 regioni. Noi abbiamo 15 regioni che non applicano la RU 486. E allora, individuate così, il nord è quello che diciamo è il più promotore di questo, perché sono tutte regioni governate dalla Lega e Fratelli d'Italia. Mentre invece, sì, anche la Sicilia, in Sicilia non è neanche arrivata la RU 486 ed è sempre più difficile abortire, perché quando ovviamente non è applicabile la RU, perché c'è un'altra. Altissimo numero, questo diciamo che l'avevo saputo da in anteprima, c'è un altissimo numero di obiettori. Quindi l'ultimo caso che è successo in Sicilia, due donne sono dovute andare in altre regioni, due di cui noi abbiamo notizia, ma chissà quante altre, sono dovute andare nelle altre regioni per fare l'apporto. Volevo dire che per legge sarebbe previsto un consultorio ogni 20.000 abitanti, ancora è valido questo. Ma noi assistiamo nella nostra controinchiesta, perché abbiamo fatto anche su questo un'inchiesta, a 70 consultori funzionanti. E lo strumento più importante, questa è una cosa importantissima da memorizzare, noi dobbiamo stabilire e creare le assemblee delle donne, perché le donne che attraversano questi servizi devono e possono, per legge, avere una funzione di controllo. Ed è importantissimo, perché tante cose dove noi abbiamo. Le assemblee, noi abbiamo in 13 assemblee delle donne sui consultori, questi stracci di consultori che sono rimasti, e a Roma sono 5 che applicano la RU. E la regione, da ultime notizie che abbiamo avuto, ha affermato che in 13 consultori, sempre qui nel Lazio ovviamente, verrà aperto lo spazio a giovani. Anche perché sono costretti, vista la situazione in cui si trovano
Le nuove
queste
generazioni.
nuove generazioni. E quello che io vorrei ribadire, per quello che vorrei ribadire, Che le nostre, allora diciamo che queste cose, e soprattutto in Calabria sta avvenendo, che noi queste forme di lotta che noi abbiamo adottato, che sono state occupazioni simboliche, giornate di propaganda davanti a tutti i consultori contemporaneamente a Roma, mettendo ovviamente il focus su ogni consultorio con la sua problematica. E abbiamo fatto manifestazioni davanti ai consultori, oltre ai volantinaggi collettivi, e abbiamo fatto delle manifestazioni anche davanti alle ASL. Quindi tutto questo percorso in trattativa dobbiamo riattivare, mandiamo PEC, proviamo a smuovere i nostri canali, ma non si vede niente praticamente. Sì,
Beh,
alcuni.
non si vede niente, alcune cose sono state anche raggiunte, non
Lo stavo
ricordiamo.
per dire.
Ah, vai, vai, vai.
Lo
Perché
stavo
la
per
lotta
dire.
paga,
Lo stavo
continua a
per
pagare la
dire. No,
lotta.
no, beh, questo, ma allora non mi fai finire l'intervento,
Vai,
l'hai
vai,
finito
vai,
tu.
finisci.
No, quello che volevo dire è che noi abbiamo fatto riaprire a Roma due consultori. Uno Silveri, che versa in condizioni pietose perché è a San Pietro, quindi potete immaginare il livello della popolazione e delle donne che vertono in quella situazione. E poi abbiamo avuto Spencer. Per cui abbiamo fatto l'occupazione simbolica e siamo entrate e abbiamo fatto tutta una serie di cose, adesso non le narro perché è inutile. E adesso abbiamo in sospeso Casilina 711. Questo consultorio è un consultorio che è stato anche occupato. Purtroppo da un'occupazione e noi abbiamo delle trattative in questo momento con il comune, la regione per quello che riguarda i politici che fanno riferimento alla regione e il
Municipio.
municipio, vabbè, il municipio. E quindi probabilmente riusciremo perché la regione, scusa, il municipio, i politici del municipio che sono venuti in riunione con noi si sono attivati per trovare una sistemazione per le famiglie che stanno dentro e darci finalmente la possibilità di riaprire Casilina 711. E come ha detto Marita, concludo, è la lotta che paga. Non possiamo sottrarci a questo. Noi dobbiamo riprenderci i consultori a gran voce con la nostra presenza e con le nostre proposte.
Grazie Leonia, e credo che possiamo chiudere con questo tuo appello alla resistenza, alla lotta in tutti i nostri spazi. E una sola cosa volevo dire, visto che questa puntata rilancia ovviamente lo sciopero dell'8 marzo, quindi di ragioni per questo sciopero qui se ne sono state raccontate moltissime, tantissime, a partire dall'esperienza di ogni persona, e credo che l'unica cosa sia continuare a lottare ripetutamente, e quindi chiudiamo con questa canzone dei 99 posse. Grazie per aver partecipato. Un saluto. Se volete riaccendere i microfoni intanto che parte la canzone per salutare chi ci sta ascoltando. Ciao, non andate via. Restiamo qui in studio ancora e godiamoci questa ripetutamente.
Riapprendiamoci della nostra vita, non lasciamo trascorrere così ripetutamente. Ripetuta, 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 brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, 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 brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Mi sveglio la mattina, ripetutamente. La sento una mappina, ripetutamente. Mi vorrebbe un'aspirina, ripetutamente. Una cosa più potente, ripetutamente. Vado di lei in cucina, ripetutamente. Nel frigo non c'è niente, ripetutamente. Dolore insistente, ripetutamente. Ripetuta, 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 ripetutamente. Ripetuta, 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 ripetutamente. Il man è soffocante.
imparare a lavorare. A qualcuno se ti ammali tanti soldi devi dare. A qualcuno se tu studi le tasse poi devi pagare. A qualcuno se tu viaggi biglietti poi devi pagare. A qualcuno per svariare ancora soldi devi mollare. Qualcuno se la gode mentre aspetti di morire. Qualcuno che fa di tutto per impedirti di pensare.
Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Qualcuno ha organizzato questa storia divertente. Qualcuno ha tanti volti ma una sola è la sua mente. Ti penetra nel sangue, diventi un suo inserviente. Qualcuno sul lavoro, qualcuno a casa mia. Qualcuno l'eroina, qualcuno polizia. Qualcuno sangamara, rinta friggitoria. Qualcuno è una maniera, gira e botta tancatena. Qualcuno senza nome, tutto chiamano sistema. O sistema tancatena, o sistema tancatena. Sistema, sistema, sistema che tancatena. Sistema sul lavoro, sistema a casa mia. Sistema l'eroina, sistema polizia. Sistema sangamara, rinta friggitoria.
Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta. Brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente.
Per una tarisce per così ripetuta me. Tarisce 99 passi che le nasa me. Per una tarisce per così ripetuta me. Cacamorre l'eroino, guerni a polizia. Una volofanna, una consultaria. Cascia dentro quando mana. Ca forza l'arroganza. Per ciò arabo lo che invece sta che mana in coppa panza. Officina 99, lui hanno occupata. Ma mezzo chi stice sogno, triba la passata. Vai a fare un corteo per spazio sociale. Tu fai riusci vorna, puscio riala.
Ripetuta, ripetuta, ripetuta.
Democrazia cristiana, ripetutamente. Partito socialista.